Briciole di Magistero.
Del rapporto speciale che correva fra i giovani e Giovanni Paolo II ci sono testimonianze entusiasmanti. Ecco come ai ragazzi degli anni Ottanta il santo Papa polacco insegnava la rivoluzione. Quel che conta è lo sguardo, la prospettiva, nonché la riconoscenza verso il passato. 14 aprile 1984, ai giovani venuti a Roma per il Giubileo della Redenzione.
Se saprete guardare al mondo con gli occhi nuovi che la fede vi dona, allora voi saprete andare incontro adesso con le mani tese in un gesto d'amore. Voi saprete scoprire in esso, in mezzo a tanta miseria e a tanta ingiustizia, presenze insospettate di bontà, affascinanti prospettive di bellezza, fondati motivi di speranza in un domani migliore. Se voi lascerete che la parola di Dio entri nel vostro cuore e lo rinnovi, comprenderete che non è necessario rifiutare tutto ciò che gli adulti e in particolare i vostri genitori vi hanno trasmesso. Occorre soltanto vagliare ogni cosa con saggezza per scartare ciò che è caduco e conservare ciò che è valido e duraturo. Voi scoprirete anzi quale riconoscenza dovete a quelli che vi hanno preceduto, perché anch'essi hanno sperato, lottato, sofferto, e tutto questo hanno fatto per voi.
Medio Oriente, un dramma senza fine. A metà degli anni 70, dopo la crisi petrolifera e l'avvio della quarta guerra arabo-israeliana, viene coinvolto anche il Libano con l'esplosione della cosiddetta guerra civile di religione e ideologica. Nel messaggio Urbi et Orbi del Natale 1977, Papa Paolo VI registra il blocco del processo di pace nella regione, ma contemporaneamente confida in un nuovo possibile dialogo.
La pace sembra lasciare libero il campo a nuove e inverosimili ipotesi di bellici furori. No, così non sia. Le reali promesse di amicizia e di collaborazione, come le evidenti questioni che dividono le nazioni fra loro, devono rinnovare la pace nella loro fedeltà. Ma come potremmo dimenticare in questo stesso momento la terra benedetta che più e prima delle altre, pensiamo, è destinataria dell'annuncio augurale, perché lo ricevette fin dal primo suo inizio? Voi sapete che proprio oggi i colloqui per la composizione del lungo conflitto che in più modi e con diverse accensioni ha funestato i luoghi santi, stanno segnando una nuova fase che può essere, Dio lo voglia, di una importanza forse determinante per gli accordi definitivi. È una più concreta speranza di pace che arride a quelle care popolazioni tanto duramente provate dalle guerre e dai lutti, e che hanno diritto da parte nostra ad una solidarietà operante che si ispiri e derivi dal messaggio di Cristo Signore.
A metà del XX secolo, la società, il costume, gli stili di vita erano molto diversi da oggi. Nel suo radiomessaggio per la Giornata Mondiale del Bambino del 6 gennaio 1957, Papa Pio XII offre un quadro molto dettagliato delle abitudini delle famiglie di allora. La sua priorità è denunciare le gravi carenze nell'educazione dei più piccoli e soprattutto la colpevole disattenzione verso la loro serenità e il loro equilibrio interiore.
Il bambino che viene al mondo deve avere un focolare che lo accolga, capace di provvederlo di quanto avrà bisogno per conservarsi sano, per svilupparsi e per acquistare le facoltà di spirito e di cuore che gli permetteranno a suo tempo di assumere le sue funzioni nella società. La psicologia e la pedagogia moderne mettono fortemente in evidenza l'importanza dell'educazione ricevuta negli anni dell'infanzia. Quel che forma allora il fanciullo non è un insegnamento orale più o meno sistematico, ma soprattutto l'aura del focolare, la presenza e il contegno dei genitori, dei fratelli e delle sorelle, del vicinato, il corso della vita quotidiana con tutto quel che il bambino vede, intende, risente. Ognuno di questi elementi, forse minimo in sé e apparentemente di nessun rilievo, lascia tuttavia in lui una traccia e a poco determina gli atteggiamenti fondamentali che egli prenderà nella vita: fiducia nelle persone che lo circondano, franchezza, docilità, spirito di intraprese e di disciplina, rispetto dell'autorità o, al contrario, individualismo egoista, insubordinazione, ribellione. L'azione dolce ma costante di una famiglia sana, concorde e ben costituita regola gli istinti naturali, li dirige in un senso preciso, li coordina e foggia così nature armoniche pienamente sviluppate individualmente e socialmente. Lo squilibrio familiare invece si ripercuote sui fanciulli e ne fa essere instabili, vittime di discordanze e di soprassalti intimi, incapaci di formare un accordo profondo fra le loro tendenze innate e l'ideale morale. Se alcuni focolari presentano imperfezioni più o meno spiccate, ma inerenti ad ogni opera umana, altri purtroppo hanno subito tali sconvolgimenti da divenire veramente inetti ad adempiere la loro funzione educativa. Senza parlare dei bambini nati fuori del matrimonio e che suscitano particolari problemi, bisogna rilevare che le presenti condizioni sociali creano spesso ai genitori serie difficoltà e talvolta anche la impossibilità pratica di assicurare ai loro figlioli il necessario nell'ordine materiale e morale. Noi pensiamo alle famiglie degli emigrati e dei profughi, a quelli il cui padre è disoccupato o non riceve che un salario insufficiente, di cui la madre deve assentarsi normalmente per andare al lavoro, con una dimora troppo stretta, insalubre o senza intimità, con la crescente invasione di taluni mezzi di diffusione del pensiero, utili forse a persone mature e assennate, ma nefaste alle anime ingenue dei fanciulli, e che tendono, per colpa di malevoli interessati, a soppiantare l'influsso del padre e della madre. Anche nei casi più favorevoli si lamenta spesso un male oggi troppo frequente, la inconsulta condotta cioè di quei genitori che senza ragionevole motivo rinunziano ad esercitare personalmente la loro missione di educatori.
Papa Francesco lo definisce con affettuoso rispetto il nonno, ma Papa Benedetto XVI, nella sua saggezza, è un pastore lungimirante e aperto verso le nuove tecnologie. Udienza ai partecipanti alla plenaria del Pontificio Consiglio per le Comunicazioni Sociali. È il 28 febbraio 2011.
Le nuove tecnologie hanno la capacità di pesare non solo sulle modalità, ma anche sui contenuti del pensiero. I nuovi linguaggi che si sviluppano nella comunicazione digitale determinano, tra l'altro, una capacità più intuitiva ed emotiva che analitica, orientano verso una diversa organizzazione logica del pensiero e del rapporto con la realtà, privilegiano spesso l'immagine e i collegamenti ipertestuali. La tradizionale distinzione netta tra linguaggio scritto e orale, poi, sembra sfumarsi a favore di una comunicazione scritta che prende la forma e l'immediatezza dell'oralità. Le dinamiche proprie delle reti partecipative richiedono inoltre che la persona sia coinvolta in ciò che comunica. Quando le persone si scambiano informazioni, stanno già condividendo se stesse e la loro visione del mondo. Diventano testimoni di ciò che dà senso alla loro esistenza. I rischi che si corrono, certo, sono sotto gli occhi di tutti. La perdita dell'interiorità, la superficialità nel vivere le relazioni, la fuga nell'emotività, il prevalere dell'opinione più convincente rispetto al desiderio di verità. E tuttavia essi sono la conseguenza di un'incapacità di vivere con pienezza in maniera autentica il senso delle innovazioni. Ecco perché la riflessione sui linguaggi sviluppati dalle nuove tecnologie è urgente.
Briciole di Magistero.